Benvenuta a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, come ogni giovedì da Radio Gamma 5. Oggi sono solo perché Francesco ha avuto dei problemi con l'automobile, forse arriverà un attimino più tardi. E lo ringraziamo sempre Francesco per il lavoro che fa. Bene, trasmissione di oggi, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Allora, oggi abbiamo un cambio di trasmissioni, no? Parleremo del Gesù di Nazareth, il torturatore, quello che ordina di torturare chi non si può difendere, di massacrare, di picchiare, di umiliare chi non si può difendere. Bene, prima di questo però vi ricordo che fra poco c'è la firma del modello 740, qualcuno lo ha già fatto, modello 730, modello unico, le dichiarazioni di redditi, e mi raccomando, firmate per lo Stato, cioè firmate per, anche se lo Stato non vi piace, anche se lo Stato può farvi schifo, firmate per lo Stato, perché uno Stato si può cambiare partiti politici, si può cambiare tendenze, direzioni, mentre invece delle religioni rivelate non si può cambiare niente. E vedremo oggi un aspetto fondamentale delle religioni rivelate. Bon, detto questo, vi ricordo che in agosto facciamo una riunione sull'altipiano di Asiago, una evocazione, una devotio sull'altipiano di Asiago, una piccola devotio, dove chi intende partecipare deve prendere contatti o con me oppure con Francesco e l'istituto, anche per comunicare il luogo in cui ci ritroviamo e il giorno del ritrovamento. Normalmente dovrebbe essere una domenica, normalmente, comunque staremo a vedere. E niente, vi ricordo in sintesi che cosa facciamo: ci sarà un incontro, c'è una passeggiata per raggiungere il luogo. Sul luogo si bruciano delle erbe, preparatevi chi intende partecipare, dei mazzetti di erbe aromatiche. Io, i miei, sapete ormai chi ha partecipato, che uso la lavanda per motivi particolari. E niente, faremo questo piccolo fuoco, saremo un attimo in silenzio, ci sarebbe da recitare la devotio, ma questa voglio introdurre la recitazione molto più avanti, ancora troppo presto. Praticamente il silenzio oppure l'esternazione delle cose che dobbiamo dire è l'esternazione del nostro intento, che si può sia esternare parlando sia stando in silenzio, è irrilevante, ognuno fa quello che crede. Dopodiché si ritorna al luogo d'incontro, cioè si rifà la passeggiata indietro, ci si ferma un attimo tutti insieme a fare una chiacchierata, a bersi una birra e poi si va a mangiare un piccolo agriturismo a basso prezzo, insomma, tanto si divide la romana. Praticamente si va a festeggiare tutta una serie di dei, è come se in questo passaggio facessimo un po' il giro di tutti gli dei del mondo che ci circondano. L'espressione dell'intento è l'espressione della guerra, l'espressione del fuoco che abbiamo dentro, la nostra intenzione che manifestiamo davanti al mondo. E poi il ritrovo, il vivere in compagnia, il mangiare e il bere assieme è l'omaggio alla vita, cioè l'omaggio al piacere della vita, è l'omaggio a star bene ed è anche la discussione, è anche lo scambio di idee. Allora, questa devotio è tenuta sull'altipiano di Asiago, si terrà in agosto e prendete contatto. Naturalmente non è una riunione segreta, però è sempre una riunione riservata, nel senso che le persone che partecipano cerchiamo di conoscerlo un attimino prima, ecco. Bon, naturalmente chi ha già partecipato non c'è problemi, prende contatto, dice io vengo, quest'anno io posso venire, oppure magari ho impegni, non posso venire. Bon, detto questo, parliamo invece delle conferenze. Ricordo che Radio Gamma, nella nuova sede di Marostica, via Montello 66, organizza una serie di conferenze, di cui alcune sono nostre, cioè dell'istituto, mie, eccetera, altre invece sono di altre persone che partecipano anche come speaker della radio, cioè li sentite anche in radio. Il 7 luglio c'è una conferenza, credo sia domani, sì, 7 luglio, dei Serenissimi, non so chi siano, però tengono una conferenza sulla caduta della Serenissima alle ore 20:30, no? e poi ci sono altre due conferenze che vengono tenute venerdì 14 luglio, no scusate un attimo, sto facendo un pochino di confusione, 6-7 luglio, il venerdì 14 luglio viene tenuta conferenza di Silvano Lorenzoni, i nostri padri pagani, è una conferenza che è già stata tenuta. Venerdì 21 luglio viene tenuta la conferenza invece da me, paganesimo, politeista e stregoneria come religione e liberazione umana dall'orrore cristiano. E venerdì 28 luglio viene tenuta un'altra conferenza dal titolo Diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Le conferenze vengono tenute presso la sede in via Montello 66, Marostica, Vicenza, che è l'ex sede dell'emittente regionale veneta sulla statale che da Marostica va a Bassano. Vi ricordo che la partecipazione a quelle conferenze è assolutamente libera, cioè non si paga assolutamente niente, e dopo l'esposizione fatta dal relatore segue il dibattito col pubblico, cioè il pubblico può chiedere, può interloquire, può naturalmente discutere le cose, per cui la partecipazione è libera. Qualcuno mi ha detto ultimamente che se avessi usato titoli un po' meno duri probabilmente sarebbero stati più accettati. Il problema non è se fossero stati titoli meno duri sarebbero stati accettati, il problema è di non imbrogliare nessuno. Cioè è inutile che io dico che io al posto del termine stregoneria usa altri nomi o altri appellativi, oppure l'orrore cristiano, oppure guardiano dell'anticristo, usi altri appellativi per nascondere. Se io facessi una cosa del genere non farei altro che imbrogliare le persone, o comunque imbroglierei la loro coscienza, nel senso che loro si sentirebbero tranquillizzati perché in fondo non è una cosa così drammatica. In realtà non è una cosa così drammatica dal punto di vista fisico, dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della partecipazione, ma è drammatica nella relazione che ha l'uomo col mondo. Cioè quando io uso i termini guardiano anticristo, stregoneria e altre cose, per un cristiano significano delle cose diverse da quello che dico io. Ma il guaio non è che siano diverse da quello che dico io, il guaio è che con quella diversità del significato di stregoneria, di anticristo che dà il cristiano, nasconde le aberrazioni della sua religione. Cioè la sua religione fatta di genocidio, massacri, distruzione, morte e sangue vengono nascoste dietro il significato che si dà a parole come l'anticristo, come stregoneria, come satanismo. Può essere di moda, cioè è di moda che i cristiani muovino la bocca prima ancora di andare a verificare le cose, tipo l'ultimo episodio, la suora coltellata. E siccome a un certo punto il prete, io non ho fatto la segna stampa, però gli articoli li ho letti, il prete si è accorto che bisognava dare una spiegazione per forza e che là la colpevole era la Chiesa Cattolica, allora ha detto, beh, mi sto convincendo che forse ci sono i satanisti. Si sa benissimo che è una menzogna, come era una menzogna per il ragazzo qui di Treviso, però gli piace molto muovere la bocca prima, perché se gli va bene riescono a trovare l'imbecille e il capo espiatorio. Pertanto l'usare degli appellativi, l'usare un certo tipo di frasario è necessario proprio per indicare esattamente ciò che si vuole dire, come lo si vuole dire e l'intento di ciò che si fa. Se poi delle persone sono cattoliche, cioè si ritengono cristiane e hanno paura di questo frasario, bene, se ne stiano lontano, cioè nessuno le obbliga, cioè qui non siamo a mettere i roghi come i cristiani hanno fatto per riuscire a costringere le persone ad andare in chiesa, a mettere in ginocchio i loro figli, eccetera. Ma se ne stiano pure lontano, e questo a noi ci va benissimo. Se le persone vengono, sanno che si trovano davanti a un guardiano dell'anticristo, sanno che si trovano davanti a un apprendista stregone, sanno che stiamo costruendo il paganesimo politeista, sanno che stiamo chiamando gli dèi, sanno che stiamo ricostruendo quello che è l'antico sentire pagano. Questo devono sapere. Se una volta che noi affermiamo questo, diciamo questo, le persone possono decidere se avvicinarsi o non avvicinarsi. Allora, l'appuntamento è per il 14 luglio 2000 alle ore 20:30. Io non ci sarò perché sarò qui, c'è l'assemblea degli speaker, per cui sarò qui in radio. però il venerdì 14 luglio ricordiamo i nostri padri pagani di Silvano Lorenzoni. Venerdì 21 luglio, ricordo, paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. E venerdì 28 luglio alle ore 20:30, stregoneria oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Relatore di entrambe le conferenze sono io, Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Bon. Detto questo, passiamo alla trasmissione di oggi. Allora, prima di incominciare Gesù di Nazareth, il bastonatore di chi non si può difendere, vi leggerò un'altra cosettina. Allora, mia moglie mi ha fatto una sorpresa, cioè mia moglie e mia figlia veramente. Sono venute a casa qualche giorno fa e mi hanno portato le Enneadi di Plotino. Le Enneadi di Plotino io non riuscivo a trovarle, anche se le stavo cercando, e l'edizione che ho sotto mano, che mi hanno portato, è quella della Bompiani. L'edizione è quella della Bompiani, che fatalità è stata stampata nell'aprile di quest'anno, cioè nell'aprile di quest'anno, e deve avere anche un costo non indifferente, perché è un libro da 1500 pagine. Vabbè, è un regalo di mia moglie e di mia figlia, io li ringrazio. Io ho sfogliato queste Enneadi, mi sono fatto qualche appunto qua e là, e dico che è il pensiero di Proclo, di cui già vi ho parlato, è il pensiero che ritroviamo sotto una forma diversa però negli oracoli caldaici. Ma quello che mi ha più colpito, ed è quello che vi leggerò prima di fare Gesù di Nazareth il bastonatore, è un'altra truffa dei cristiani che ho scoperto. Cioè, leggendo un attimino questo libro, ho scoperto una ennesima truffa dei cristiani. Come si fa il loro assassino? Ricordate Paolo, quel Paolo che dice ai schiavi: voi dovete continuare a essere schiavi, che costruisce l'ideologia dell'ignoranza per distruggere le scuole, perché tanto dopo arriva Dio, c'è problemi, arriva il suo Dio e vi darà il sapere, cioè per cui tanto vai a distruggere le scuole. Pensate un po', ragazzi, in mezzo a voi siete tutti ignoranti, per cui Dio ha illuminato gli ignoranti. Chi serve studiare? I colti non li ha illuminati. Cioè, questo disprezzo assoluto per il sapere, per la conoscenza, no? E leggendo, aprendo il suo libro, vi leggerò un pezzo dell'iconografia plotiniana. Cos'è l'iconografia plotiniana? Plotino, ai suoi tempi, fu sicuramente uno dei più grandi filosofi dei suoi tempi. Io con lui non sono d'accordo, però Plotino, Proclo, Damascio e altri fanno una grandissima guerra per tentare di salvare una parte della percezione pagana, cioè una parte del sapere pagano, e contrapporlo, cioè farlo resistere all'avvento del cristianesimo. In realtà il cristianesimo non ha niente di suo, perché ruba quelli che sono i principi delle religioni misteriche, ruba quello che è il lavoro degli stoici, specialmente di Seneca, l'ultima parte, ruba alcune parti di Cicerone, ruba quello che sono le immagini, l'iconografia esistente, vedete un po' la Madonna, roba di sto genere, ruba qualunque cosa trova. L'unica cosa che resta del cristianesimo è l'imitazione di Cristo, quello che ha fame allora distrugge quello che non gli dà da mangiare, quello che ordina di sgozzare i suoi nemici, quello che costringe in ginocchio le persone che tanto sono bestie del suo gregge, quello che si fa il ragazzino che scappa nudo mentre lo stanno arrestando. Cioè quell'imitazione di Cristo, che è la più grande porcheria che esista, è l'essenza del cristianesimo. Tutto il resto non è cristianesimo. Però noi abbiamo l'immagine, cioè noi abbiamo la rappresentazione del cristianesimo che viene rubata all'ultimo paganesimo. E quello che ho scoperto qui è divertentissimo. Allora, abbiamo un po' di pazienza, vi leggerò l'iconografia plotiniana. Mi fermerò a un certo punto, quando quello che intendo dire è comprensibile. Allora, ricordatevi questo: non si sapeva niente qual era la faccia di Plotino, cioè che faccia avesse Plotino. Il più grande filosofo del secondo secolo d.C., non era assolutamente conosciuto come faccia, la sua faccia non era conosciuta. Ebbene, le prime ipotesi, particolarmente significative e con precisi fondamenti per una identificazione dell'immagine di Plotino, sono state fatte verso la metà del XX secolo. Attenzione, le prime ipotesi sono state fatte alla metà del XX secolo, cioè di questo secolo, cioè secolo che stiamo per finire. Fra gli anni 40 e 50, cioè praticamente 50 anni fa, sulla base di un gruppo di teste scoperte ad Ostia, di cui è conservata anche una replica che si trova nei Musei Vaticani. Poco prima di tale ipotesi ne era stata presentata un'altra, molto interessante, anche se incerta e problematica, basatasi su un bel sarcofago del Museo Lateranense, ora trasportato nei Musei Vaticani. Incominciamo dall'esame delle teste ritratto. Nel 1945, attenzione, siamo nel 1945, Raissa Calza pubblicava tre ritratti romani che riproducevano la medesima persona. Due di questi erano stati ritrovati a Ostia, uno si trovava nel braccio nuovo dei Musei Vaticani. Una delle teste ritrovate ad Ostia era rotta a metà, ma se ne vedeva bene la parte superiore del viso. Si noti al numero 7 ben visibile, qui ci sono anche le fotografie. La Calza, che è un'archeologa, non proponeva una identificazione specifica e si limitava a congetturare che si trattasse di qualche letterato del III secolo d.C. o di qualche filosofo di età severiana o post-severiana, magari di origine orientale. La segnalazione di queste teste ritratto richiamò l'attenzione degli studiosi e H.P. Lorange, grande conoscitore della ritrattistica di questo periodo, attenzione, siamo nel 1951, proponeva di portare un po' più avanti all'età gallienica, l'epoca di composizione di tali teste, e riconosceva in esse l'immagine di Plotino. Le operazioni di sistemazione e ultimazione degli scavi iniziati ad Ostia nel 1940 portarono alla luce nel febbraio del 1951 la parte inferiore della testa scoperta. Nel 1940, accanto ai resti di un tempietto che verso la metà del III secolo d.C. era stato trasformato in una specie di aula con sedili collocati lungo le pareti, quindi un luogo di riunioni culturali e forse sede di una scuola, con una annessa zona termale di piccole dimensioni. Inoltre, nella vasca di una stanza della zona termale fu trovata una testa ritratto ben conservata che rappresentava la stessa persona, quindi una quarta replica. Dopo queste scoperte, la stessa archeologa Calza abbracciò la tesi di Lorange, perché trovava proprio in tali scoperte significativi appoggi della medesima. Trovava inoltre certe analogie, e questo è qua, siamo a quello che mi interessa a me, inoltre certe analogie fra il volto di queste teste ritratto con certe rappresentazioni di apostoli cristiani e in particolare di San Paolo, con accentuate caratteristiche spirituali ed espressioni dei caratteri di una nuova umanità. In conseguenza di questo, Lorange riprese e ribadì la sua interpretazione e approfondì quella intuizione della Calza sulle analogie fra le immagini di Plotino e alcune immagini di San Paolo, presentando anche le più significative. Si tenga presente il fatto che in Occidente quattro repliche di un volto di un privato cittadino costituisce un'eccezione che non si può spiegare se non con una assai grande notorietà e influenza del personaggio rappresentato, quale solo Plotino ebbe a quell'epoca. Il fatto poi che Plotino non volesse essere ritratto non costituisce un contraffatto, perché, come dice Porfirio, Amelio lo fece ritrarre di nascosto da Carterio, il miglior pittore di allora, e forse proprio a tale ritratto gli scultori dovettero rifarsi come un punto di riferimento. La prima testa ritratto che presentiamo è l'ultima scoperta, ma la più bella. Esprime una serenità interiore e una pacificazione spirituale totale. Gli occhi, privi dei tratti della pupilla di quel mistico volto, sembrano un emblematico rimando agli occhi dell'anima. E va avanti a descrivere le teste. Bene, i cristiani, pur di imporre i loro assassini, i loro macellai, i loro distruttori della cultura, non hanno nemmeno risparmiato uno dei più grandi filosofi dei primi secoli, degli ultimi secoli di Roma. Ci hanno dovuto stuprare l'immagine di Plotino per far passare quell'immagine di quel criminale di Paolo di Tarso. Ed è veramente una vergogna, è veramente un delitto contro l'umanità. Hanno usato l'immagine di uno dei più grandi filosofi dell'epoca per un imbecille, ignorante, stupido che aveva un solo scopo: distruggere gli esseri umani e costringerli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Veramente è di un'aberrazione, di un'infamia immensa. Cioè, io quando ho letto sto pezzo sono rimasto allibito. Io lo so che il cristianesimo è solo orrore, morte, truffa, è solo macello, è solo costrizione di bambini in ginocchio. Non ho bisogno di trovare le prove, perché io sono un meccanico, e come meccanico un ingranaggio, per funzionare all'interno di un meccanismo complesso, deve avere una sua sede, un numero di denti, e deve ruotare in un certo modo. Due ingranaggi che sono ingranati l'uno con l'altro possono girare soltanto uno di faccia all'altro. Se non girano uno di faccia all'altro, gli ingranaggi saltano. Per cui le cose hanno una loro oggettività di espressione. Data l'oggettività di espressione del cristianesimo, solo con l'omicidio, solo con la strage, solo con la truffa, solo con l'inganno, quell'ideologia poteva imporsi sugli esseri umani. Solo distruggendo la cultura l'ignoranza poteva imporsi. Per cui uno più uno fa sempre due a riguardo di logica. Pertanto non avevo bisogno di queste prove, però quando le leggi, quando le vedi, quando ti si presentano queste prove, ti fanno venire fuori la rabbia della distruzione del sapere, ti fanno venire fuori la rabbia della distruzione del desiderio di vita degli uomini. Io contesterò Plotino e Porfirio, e li attaccherò anche duramente, perché loro resistono all'interno della loro oggettività, ma la loro oggettività non è più quella che è oggi, il respiro degli dèi è diverso, per cui io combatterò contro le idee di Plotino e Porfirio, ma questo non significa che non riconosca in Plotino, in Porfirio, in Proclo, in Damascio, in Giuliano, in Giuliano il Teurgo, fra i più grandi, o Giamblico anche, fra i più grandi filosofi di quel momento, fra i più grandi pensatori di quel momento, pensatori che mi faranno anche venire fuori la rabbia, pensatori che chiederò anche come hai fatto a non vedere questo, ma saranno sempre delle persone nobili davanti alle quali io non posso fare altro che lottare, non posso fare altro che calpestarli, perché calpestandoli loro costruiscono una scala sulla quale io salgo gradino per gradino e vado avanti, e a mia volta qualcuno mi calpesterà usandomi, spero, per la sua scala. Ma stuprare queste persone, usare un personaggio del genere per distruggere l'umanità, veramente di un'infamia che solo i cattolici potevano usare. La rappresentazione, la pubblicità del dentifricio per vendere il paradiso. Che infamia, che squallore. Va bene, di squallore in squallore, mettiamo via le Eneadi. A proposito, quella persona che mi ha chiesto un nastro registrato della Rita di Ghent, di quella musica jazz che ho fatto, sappia che gliel'ho lasciato in radio. Se viene a prendersi, può prendersela quando vuole, lascia una piccola offerta per la radio e siamo a posto. Bon, detto questo, passiamo a un altro aspetto fondamentale, no? Gesù di Nazareth, il picchiatore di chi non si può difendere, è un classico. Allora, questo pezzo, questo trattato che porterà avanti 6 o 7 trasmissioni radiofoniche, Lo uso proprio per coprire, siccome sono oberato di lavoro in questo periodo e faccio fatica ad andare avanti con gli oracoli caldai, col commento alla teogonia e con l'ultima parte del crogiolo dello stregone, sto facendo un po' di fatica in realtà. Allora, mi permette di coprire un arco di tempo sufficientemente lungo, almeno spero, mi auguro, per andare ancora avanti col commento alla teogonia, magari finirla e portarmi un po' avanti anche con l'ultima parte del crogiolo dello stregone. Questo pezzo è stato scritto nel gennaio di quest'anno, cioè non è stato scritto molto tempo fa, ed è praticamente l'ultima parte che verrà aggiunto al Gesù di Nazareth e l'infamia umana. Commenta tutta una serie di passi evangelici, tipo il servitore spietato, gli operai mandati nella vigna di Matteo, cioè praticamente commenta una serie di Vangeli, parabola dello schiavo amministratore, una serie di passi evangeli, e li commenta insomma per quello che loro dicono. Vabbè, ne faremo uno solo oggi, faremo il servitore spietato, però prima del servitore spietato faremo l'introduzione. Introduzione. Concordo col fatto che chi ha scritto questi Vangeli era assolutamente indifferente al problema dello schiavismo, ma era molto attento a rendere anche figurativamente il concetto di sottomissione. Cioè praticamente quando io ho cominciato a commentare questi passi dei Vangeli mi stavo interessando alla sociologia dello schiavismo nei Vangeli. A un certo punto però ho visto che tutto sommato era abbastanza irrilevante, perché tanto era un tale schiavista questo Gesù di Nazareth che non valeva neanche la pena affrontarlo. Però agli evangelisti non gliene fregava niente del concetto sociale, a loro gli interessava il possesso delle persone, cioè il possesso delle persone a livello dottrinale, cioè come manifestazione del Dio, come manifestazione del Gesù di Nazareth, è importantissimo. Perché? Perché se il Dio sottolinea che le persone sono oggetti posseduti, allora anche la struttura del sistema sociale che viene emanata da quel Dio, cioè che ha in quel Dio il suo punto di riferimento, fa della schiavitù e di quel tipo di schiavitù elemento del sistema sociale stesso, elemento sacro del sistema sociale. Pertanto, per rimuovere la schiavitù all'interno di un sistema sociale, qualunque esso sia, è necessario rimuovere il concetto di schiavitù, il concetto di schiavismo, il concetto di sottomissione, il concetto di appropriazione all'interno della situazione religiosa a cui quel sistema sociale fa riferimento. Fin tanto che questo sistema sociale non rimuoverà il cattolicesimo, il concetto di possesso, anche se l'ateismo, se l'agnosticismo, se l'anticlericalismo, cioè le lotte praticamente sociali, lo hanno limitato a una certa sfera, cioè hanno teso a limitarlo all'interno del sistema sociale, è comunque sempre presente ed è comunque sempre un elemento centrale del sistema sociale stesso. Cioè io devo eliminare il concetto di possesso da parte del Dio degli esseri umani. Se io non elimino il concetto di possesso da parte del Dio degli esseri umani, non posso costruire neanche la libertà sociale. Cioè lo stesso stupro dei bambini è legittimato, magari non è legittimata quell'azione in specifico, ma è legittimato il possesso, di cui lo stupro non è altro che una rappresentazione, se volete, che fa più schifo delle altre, ma è sempre una rappresentazione del possesso. Per eliminare tutto questo devo eliminare l'atto divino del possesso, cioè devo dire: tu Dio non sei padrone degli esseri umani. Se non faccio questo, cioè se non caccio questo Dio, se non bollo questo Dio di vigliaccheria, di assassino, di rappresentazione del male all'interno della vita, non posso nemmeno rimuovere lo schiavismo, il possesso di altri esseri umani all'interno del sistema sociale. Per cui è inutile fare le lotte di liberazione sociale se le lotte di liberazione sociale hanno sempre la cappa sopra del Dio padrone che deve impossessarsi degli esseri umani. Ci sarà sempre qualcuno che rappresenterà il Dio padrone, che rappresenterà il suo volere e che tenterà di impossessarsi degli esseri umani. Sempre questo. Il punto centrale dei Vangeli è la sottomissione al Dio padrone. Una sottomissione giustificata dal fatto che quello è il Dio padrone. È solo il Dio padrone e ogni essere deve sottomettersi. sia fatto come Dio voglia, si dice. La sottomissione non è un elemento astratto, ma è l'attività attraverso la quale il soggetto annulla se stesso in funzione dei bisogni e degli intenti del suo Dio padrone. La descrizione del Dio padrone è indicazione della verità cui gli esseri umani devono sottomettersi. La schiavitù, indicata nei Vangeli, è atto assolutamente estetico, dietro il quale imporre l'insegnamento secondo cui non è Dio il malvagio che bastone uccide, ma sei tu il malvagio che non fai quanto Dio ti dice di fare. Il Dio padrone è giustificato in ogni affermazione, in ogni atrocità, in quanto quello che egli fa non è frutto del suo essere malvagio, ma risposta al tuo rifiuto di sottometterti. Il terremoto distrugge Lisbona. Dio ha mandato il terremoto per distruggere Lisbona in quanto città di malvagi. Nelle altre città ci sono meno malvagi di Lisbona e Parigi? Perché il Dio padrone non manda il terremoto a Parigi? Perché Parigi è meno malvagia o perché il Dio padrone ha paura di Parigi? In realtà né l'una né l'altra. Il terremoto è avvenuto laddove poteva e doveva venire, ma i malvagi devono ottenere sottomissione. E dunque tu che sei in ginocchio perché il terremoto ti ha distrutto, sottomettiti al tuo terrore, mettiti in ginocchio. Con questo sistema si colpevolizza chi non si può difendere, chi non si può sottrarre, quanto distruggendo lo sviluppo emozionale delle persone le si trasforma in gregge a cui è demandato il Dio del padrone, a cui è demandato il diritto del padrone di bastonarle e di condurle al macello. L'insegnamento esoterico del Gesù dei Vangeli non è quello di bastonare il servo, ma di bastonarlo solo dopo che si è colpevolizzato. Il servo deve essere bastonato nel suo bisogno di determinazione soggettiva, deve essere umiliato nelle sue aspettative e nei suoi tentativi di diventare uguale al Dio padrone, e poi, solo quando si è riusciti a fargli accettare la sua colpa di ribellione, allora lo si bastona. La bastonatura altro non è che la rappresentazione del terrore che il Dio padrone è autorizzato, in virtù di essere il Dio padrone, ad esercitare su chi non si può difendere. Si è detto, e mai abbastanza, come il nocciolo sia la sottomissione, e questa viene ottenuta mediante il riconoscimento del diritto del Dio padrone a sottomettere chiunque non è in grado di difendersi. Non si sottomette mai chi è gerarchicamente più forte. Nei Vangeli ci sono degli anatemi contro chi è ricco, contro la ricchezza in se stessa. Sono anatemi volti a colpevolizzare chi, pur essendo materialmente ricco, non è sufficientemente forte dal punto di vista emozionale per giustificare il possesso delle ricchezze. Così chi è ricco non impiega le proprie ricchezze per costruire il benessere di se stesso e del sistema sociale in cui vive, ma deve essere privato delle ricchezze al fine di renderlo povero e impotente. Le ricchezze devono essere distrutte, devono essere eliminate. Vendere tutto e dare il ricavato ai poveri, i quali non lo useranno per costruire il loro benessere, ma lo useranno per alimentare la loro sopravvivenza. Essi, in quanto poveri, soggetti di carità, soddisferanno il loro bisogno di carità e lo alimenteranno. L'essere soggetto di carità viene alimentato dalla capacità di qualcuno di soddisfare i propri bisogni emozionalmente depravati, di disporre di potere di avere da dare e non dare ai poveri. Ciao! Scusate un attimo solo, Ciao! A seconda del proprio capriccio. Distruggere le ricchezze ed usare la loro distruzione per soddisfare l'aiutare altrui a rimanere nella miseria. Questo bisogno è all'origine del padrone, che ha il diritto di bastonare il servo. L'anatema contro il ricco non è rivolto al padrone di uomini, perché nel padrone di uomini si identifica il Dio padrone, il pazzo di Nazareth e la Chiesa cattolica nel suo insieme. L'anatema viene lanciato contro il ricco, anche se onesto e attento ai problemi sociali, in quanto costui non è oggetto di possesso. Proprio perché è ricco, si sottrae ad essere oggetto di possesso e nello stesso tempo non usa la ricchezza per possedere o bastonare chi non si può difendere. La ricchezza deve essere deve essere sprecata per costruire la miseria sociale, usata per costruire la miseria sociale. Questo è uno dei messaggi del pazzo di Nazareth. Nello stesso tempo la Chiesa Cattolica deve possedere la ricchezza per trasformare il sistema sociale in soggetto di carità affinché ella ne possa disporre. Bastonare il servo è un'indicazione dottrinale fondamentale nei Vangeli, in quanto questa indicazione divina diventa manifestazione materiale nell'esercizio del diritto a sottomettere chi non si può difendere. Quando questi passi dei Vangeli vennero scritti, agli evangelisti interessava sancire il loro diritto di bastonare le persone che aderivano alla loro dottrina. E nello stesso tempo, attraverso l'indicazione nei confronti dei farisei, indicare la persecuzione nei confronti del diverso. L'ingiustizia sociale, etica e morale è il fondamento dei passi dei Vangeli che andiamo ad analizzare. E il primo passo per oggi è Matteo, il raccontino del servitore spietato. A proposito, il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. Non avendo però costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli e con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Ad imitazione di Cristo, se uno ti è debitore, tu lo vendi e lo possiedi. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. Impietosito del servo, il padrone lo ha supplicato, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito quel servo, trovò un altro servo come lui, tutti sono servi davanti al padrone, che gli doveva 100 denari, e afferratolo lo soffocava dicendo: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me, ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi forse anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini affinché non gli avesse restituito tutto il dovuto. Così anche mio Padre Celeste farà ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Allora, vediamo un attimino. Questo è uno dei raccontini che i cristiani usano per dimostrare la bontà e la giustizia del loro Dio. Il loro Dio si comporterà con voi esattamente come voi vi comportate con gli altri. Per un'affermazione del genere, alcune persone sarebbero state bruciate vive. Cioè, se voi vi comportate con gli altri per il fatto di ottenere dal Dio padrone un comportamento come voi lo avete fatto per gli altri, si chiama eresia. Cioè, si chiama avere... avere la superbia di costringere il Dio a fare quello che tu vuoi, ed è un peccato di superbia, cioè un peccato grave. È come se come un cristiano andasse da Wojtyla e gli desse 10.000 lire pretendendo che Wojtyla gli dia 50 milioni come lui ha fatto, cioè in proporzione al suo reddito. Sarebbe condizionare il rappresentante del Dio padrone in terra a comportarsi in un certo modo, e uno che fa una cosa del genere sarebbe stato bruciato vivo. Si chiama eresia una cosa così. Comunque, esattamente come voi vi comportate con gli altri, è un bel trucco, un trucco degno della peggior feccia che l'umanità abbia espresso. Come si può chiedere un comportamento uguale quando i soggetti che si relazionano sono diversi? Soltanto la paranoia mentale di un cristiano può partorire una tale aberrazione. È come colpevolizzare un pesce perché, anziché usare le ali come le aquile, usa le pinne limitandosi a nuotare. La premessa del racconto è fatta in modo tale da presentare la situazione di giustizia del Regno dei Cieli come concepita da Matteo. Appare chiaro, fin dalle prime frasi, come quel regno altro non sia che una grande galera, dove la legge è espressione del capriccio del secondino. Il secondino, il vigliacco per eccellenza, è il re di cui Matteo si serve per costruire la sua similitudine. Il re è oggetto in sé. è l'oggetto del quale non si può discutere e che l'ascoltatore deve considerare soggetto privilegiato, indiscutibile, insindacabile, sul quale proietta le qualità positive elaborate dal proprio pensato. Il lettore si identifica con il re. Il lettore legge la storia dal punto di vista del re. D'altronde, Matteo ne scrive questa storia, si identifica col re. Il re era padrone di ogni cosa e ogni decisione era ammessa perché la decisione del re era legge ed il re non poteva sottostare nessuna legge né rispettare nessun canone morale. Ecco Matteo fare una divisione in termini di accadimento nei confronti del servo. Il re avrebbe potuto benissimo vendere quest'uomo e danneggiarlo, danneggiare sua moglie e i suoi figli. Erano oggetti di possesso di quell'uomo e dunque il re avrebbe potuto venderli in quanto erano oggetti posseduti e non soggetti di diritto. Il re può fare quello che vuole delle persone, sottraendosi alla legge e ad ogni canone morale. Questo tipo di relazione e di assolutezza è quella che Matteo intende imporre all'interno della setta che sta costruendo. Egli è padrone ed è re della setta, ed egli in quanto re e in quanto padrone può fare quello che vuole dei partecipanti alla setta. Questo è contrario a tutte le strutture di diritto giuridico di quell'epoca, non solo quella di oggi, dove sia i re che gli imperatori o i reggitori dovevano seguire delle regole. Regole e leggi che, pur presentando un'ampia possibilità di interpretazione personale, dovevano essere rispettate o comunque invocate da un giudicato. Il re di Matteo è al di sopra di ogni legge e al di sopra di ogni decreto giuridico. In fondo, questa è la vera rivoluzione che il cristianesimo introdurrà fra gli esseri umani: la loro trasformazione in bestiame senza diritti sociali o giuridici. Quando Matteo riesce a convincere il lettore ad accettare l'idea che il re non è sottoposto a restrizioni o a vincoli di sorta, quando Matteo riesce a convincere il lettore a non porsi domande sul perché quel re voleva fare i conti, quando Matteo riesce a convincere il lettore della colpevolezza soggettiva del servo nel non aver pagato un debito, o come quel debito era stato formato, ecco Matteo convincere con un artificio mostruoso il lettore che l'oppressione che subiva il re per la mancanza di 10.000 talenti era uguale all'oppressione che subiva quel servo per non aver pagato il debito, aveva appena rischiato di essere venduto per la mancanza di 100 denari. Per Matteo la situazione economica generale del servo che doveva 100 denari era uguale alla situazione economica del servo cui il re aveva appena condonato il debito di 10.000 talenti. Il re, la cui parola e il cui desiderio era legge, aveva costruito un sistema sociale in cui chi non pagava i debiti poteva essere venduto. Il sistema sociale che sacrificava i suoi abitanti, i quali non solo non avevano diritti, ma potevano diventare oggetto di possesso qualora non pagassero i debiti. Un simile sistema sociale dovette essere cancellato, vi ricordo che è esistito, ad Atene c'era un sistema sociale dove chi si indebitava andava in prigione, cioè diventava schiavo praticamente, e Solone ad Atene, che è uno dei giuristi più importanti di Atene, abolì quel sistema sociale, perché un sistema sociale in cui un numero ristretto di individui si arricchiva saccheggiando l'interezza del sistema sociale costruiva la miseria anche per quegli individui. Cioè, un sistema sociale, per riuscire ad affrontare il mondo circostante, per riuscire ad affrontare la vita, deve avere una grande percentuale di individui liberi o individui con diritti rispetto agli individui che non hanno diritti. Se quel sistema sociale trasforma tutte le persone un po' alla volta in schiavi attraverso un sistema di usura, attraverso un sistema di prestiti e di interessi, quel sistema sociale rischia di spaccarsi, crolla, non ha nessuna ragione di essere. Solone ad Atene si trovò davanti a una situazione del genere e la spazzò via, cioè con una sola legge fece restituire terre ai contadini, eliminò la schiavitù, fece tutta una serie di riforme che consentissero la liberazione dei cittadini, cioè doveva sparire quella roba. Ma Solone ad Atene, non il pazzo di Nazareth, non sto criminale assassino che i cristiani hanno usato come loro profeta. Solone, eh? Ebbene, il re di Matteo è un tale disprezzo per il sistema sociale da aver imposto una procedura penale al proprio sistema sociale, per cui la funzione del debito era quella di trasformare il debitore in schiavo. Si dirà che non è questo l'intento del racconto. L'intento del racconto era quello di restituire ad altri la magnanimità ricevuta, fare ad altri quando era stato ricevuto dal padrone assoluto. Proprio perché quanto è stato ricevuto dal padrone assoluto, non lo si può fare ad altri. Perché mentre il padrone assoluto dei 10.000 talenti non ha bisogno dei 10.000 talenti, è ragionevole presumere che nella situazione in cui il servo si trovava, i 100 denari fossero importanti per la sua sopravvivenza. Pretendere un'uguaglianza nelle azioni e nei comportamenti in contesti e condizioni diverse è un'aberrazione. È come togliere il pesce dall'acqua e colpevolizzarlo perché non sta respirando. Un altro aspetto importante è che il servo non è colui che fa le leggi, ma è colui che chiede un'applicazione delle leggi. Se il re, in quanto padrone assoluto, può scegliere se vendere il servo o condonargli il debito, e una volta condonatogli il debito, scegliere comunque di punirlo secondo il suo capriccio, il servo può chiedere soltanto l'applicazione della legge voluta dal re. Pertanto, il re obbedisce al suo capriccio, mentre il servo obbedisce alle leggi. Come si può comprendere, pretendere che il comportamento sia uguale fra chi è sottoposto alla legge e chi della legge può farne quello che vuole, ignorando il valore della propria parola e dei propri impegni presi? Con quale diritto, se non in ossequio al suo capriccio, il re lo fa arrestare e lo consegna nelle mani dei suoi aguzzini? Il debito gli era stato condonato e dunque egli era fuori dalla portata giuridica del re. Il re agisce non per giustizia, né seguendo la legge, ma seguendo il principio cristiano: o fai quello che voglio io o io ti ammazzo. Quali sono gli attori di questo raccontino? Un re padrone assoluto che non solo non obbedisce a nessuna legge, ma nemmeno alla parola data. Al servo aveva condonato il debito. Con quale diritto, se non con quello del bandito, lo consegna agli aguzzini? Che re è colui che per governare si serve di aguzzini? Solo i cattolici li hanno abbondantemente usati nel corso della loro storia. C'è poi il servo che ha un debito e che riesce ad ottenere, in virtù della sua sceneggiata, l'annullamento del debito. Un re che non è in grado di mettere le persone nelle condizioni di pagare quel debito. Che squallore, no? Un servo sicuramente disperato per le proprie condizioni di vita e che nonostante questo ha prestato del denaro a qualcuno, forse più disperato di lui. Una moglie e dei figli che non sono persone, ma oggetti di possesso di cui il re si può appropriare, in quanto non essendo soggetti di diritto devono essere merce da vendere per ripagarsi i debiti. Un re che non rispetta le leggi, probabilmente da lui stesso emanate. Egli ha condonato il debito al suo debitore e dunque non può più pretendere nulla dal debitore, nemmeno riconoscenza. Il debitore a sua volta si serve, servendosi dello stesso arbitrio con quale il re gli ha condonato il debito, delle stesse leggi, non vi rinuncia. Proprio perché non rinuncia a chiedere giustizia, il re si offende e lo fa arbitrariamente arrestare e arbitrariamente lo consegna agli aguzzini. Secondo il re, costui avrebbe dovuto rinunciare a chiedere l'applicazione della legge per soddisfare i suoi bisogni, seguendo l'esempio di chi, con i bisogni soddisfatti, poteva permettersi la magnanimità gratuitamente, tanto lui era il re. I principi che da questo raccontino vengono imposti e tradotti per legge, come ha fatto la Chiesa Cattolica, sono: il padrone non è sottoposto a nessuna legge, vedi il Dictatus Papae. Il padrone può fare quello che vuole del servo. La donna è oggetto di possesso del marito, proprio per questo può essere posseduta dal re, la può vendere per pagare i debiti del marito. I figli sono oggetti di possesso del padre, vedere giurisdizione. Il diritto del padrone di ricorrere a qualunque mezzo per ottenere quello che vuole, quando lo vuole e come lo vuole, dunque bastonare chi non si può difendere. Questi sono i principi di cui parla Matteo. Matteo sta costruendo una setta che deve essere separata dal tessuto sociale. Il tessuto sociale nel quale Matteo opera è un tessuto sociale culturalmente complesso. Molte persone ne hanno paura ed egli provvede ad alimentare quella paura. Un padrone assoluto da presentare affinché gli esseri umani si sottomettano. Egli, come padrone assoluto, quale mandante della parabola divina, egli si arroga il diritto di bastonare chi, all'interno della setta, non accetta quanto viene imposto. Dopodiché andate un po' a vedervi nei conventi cosa è successo in questi 1600 anni. Il fatto che Matteo si arroghi il diritto di bastonare, che dopo di lui continuerà la Chiesa Cattolica, in funzione della compattazione della setta contrapposta al sistema sociale, che Matteo intende distruggere, è confermato nell'ultima frase. Così anche il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi, cioè vi bastonerà, se non perdonerete di cuore vostro al vostro fratello. Il servo deve perdonare al servo della setta affinché questa sia funzionale per distruggere il sistema sociale umano. Se tu non sei solidale per poter distruggere il sistema sociale umano, io ti bastono e ti consegno agli aguzzini. Questo principio di Matteo è stato correttamente applicato dalla Chiesa Cattolica, che ha consegnato agli aguzzini milioni di individui perché non erano assolutamente solidali col suo piacere di dominio, al di là di ogni legge e di ogni morale. In questo racconto, dispietato c'è solo il re, col quale il pazzo di Nazareth si identifica. Identifica il suo fare col suo Dio padrone assassino. Dispietato in questa storia c'è la voglia di Matteo di dominare e stuprare gli esseri umani, minacciandoli con gli aguzzini. Credo che la tortura più spietata l'abbiano inventata i cattolici. Dispietato in questa storia c'è la direttiva dottrinale che la Chiesa Cattolica applicherà per intero, volta alla distruzione degli esseri umani, usando gli aguzzini, perché in nessun altro modo avrebbe potuto imporre il suo Dio assassino e un povero demente agli esseri umani, distruggendone i sistemi sociali. L'unico personaggio che non è spietato è un poveraccio che si adegua alle leggi del suo tempo e che non ha né armi né forza sufficiente per ammazzare un re che fa del possesso degli individui esercizio del suo capriccio. Dovremmo attendere il momento della Magna Carta perché questa porcheria dottrinale inizi un processo di rimozione dei sistemi giuridici degli esseri umani. La Magna Carta è la prima carta che Giovanni Senza Terra in Inghilterra concesse ai nobili. In pratica Giovanni Senza Terra fu reggitore, non mi ricordo più in che anni più o meno, ma credo sia durante le crociate, perché eravamo ai tempi di Cuor di Leone, per cui fra il 1200 e il 1200 circa. Giovanni Senza Terra prese il posto di Riccardo che andò alle crociate. Riccardo Cuor di Leone alle crociate fu uno dei massimi boia, dei massimi massacratori, macellai che ci furono. Dopo ci pensò la leggenda di Robin Hood a dire che nobile che era Riccardo Cuor di Leone, ma tutti i macellai che macellano in onore della Chiesa Cattolica vengono o leggendarizzati, chiamati eroi, oppure salgono sugli altari, cioè la gente è costretta ad adorarli. E dopo però che Giovanni Senza Terra tornò in Inghilterra, ripartì nuovamente per le crociate e la fu ammazzato. Secondo alcune leggende anche dallo stesso Robin Hood, tanto era porco l'uomo. E Giovanni Senza Terra riprese questa volta in mano le sorte del regno d'Inghilterra. Ci fu però una rivolta di nobili che chiesero una costituzione. La prima costituzione che venne fatta al mondo fu la Magna Carta. In pratica con la Magna Carta il re concedeva dei diritti ai feudatari, cioè praticamente altre persone avevano, sia pur poco, alcuni diritti nei confronti del re. E qui stiamo indietro di credo 3000 anni, adesso non so esattamente quando il codice di Hammurabi venne scritto, e il codice di Hammurabi venne scritto perché i poteri assoluti dei nobili, del re, fossero limitati da diritti che avesse la gente. Al di là del tipo di giurisdizione, al di là del tipo di società in cui veniva applicata, il codice di Hammurabi sanciva dei diritti della gente nei confronti del re. E il re Hammurabi fece questa stele, cioè fece queste leggi affinché il più debole avesse giustizia nei confronti del più forte. che è esattamente il contrario dei 10 comandamenti, dove il più forte sancisce il proprio dominio, cioè il Dio padrone sancisce il suo dominio sugli esseri umani e li costringe a comportarsi come lui vuole, come a lui gli fa comodo, come a lui gli fa piacere, cioè lui stupra gli esseri umani. I 10 comandamenti stuprano gli esseri umani. Il codice di Hammurabi invece è fatto per limitare i poteri del ricco. E la Magna Carta, che verrà fatta nel 1200 da Giovanni Senza Terra, cioè verrà accettata, viene imposta da una rivolta di nobili, e praticamente limita i poteri del re. In pratica il re riconosce dei diritti agli altri nei suoi confronti. Ed è la prima Costituzione che noi abbiamo che ci porta fuori dalla monarchia assoluta, cioè del Dio padrone. Cioè ogni monarchia fino al 1200... Da Carlo Magno poco prima fino al 1200, 1300, fino a questa carta era assoluto, cioè aveva diritto di vita o di morte sui cittadini. L'unica persona a cui gli imperatori dovevano baciare i piedi era il Papa, cioè il Papa aveva diritto di morte anche sugli imperatori. E questo diritto di morte sugli imperatori verrà bloccato, verrà fermato dalla Repubblica Veneta, cioè ci sarà uno scontro fra il Vaticano, fra il Papa e la Repubblica Veneta, dove la Repubblica Veneta quando riceve la scomunica praticamente dal Papa, caccia via tutti i gesuiti, caccia via tutti i preti da Venezia. E c'è un bellissimo raccontino, un aneddoto in questo, dove i gesuiti vanno via da Venezia a testa bassa, come se fossero stati umiliati dalla Repubblica, questa Repubblica cattiva che ci ha cacciati via, e il Senato di Venezia fa aprire tutte le chiese e fa vedere al popolo tutto l'oro, tutto quello che sta gente si era portata via. Cioè l'unica cosa che questa gente voleva era i soldi, era il denaro, tutto il resto non gliene fregava niente. E questa assolutezza del Dio padrone, questa posizione sociale di un individuo è come emanazione del Dio padrone, per cui il re è re per volere di Dio, il papa è papa per volere di Dio, è uno dei dogmi fondamentali della Chiesa cattolica. Voi non troverete mai che i cattolici abbiano nella storia spinto la libertà, spinto la conoscenza. Al contrario, hanno impedito la libertà e la conoscenza in tutti i modi possibili ed immaginabili. Ebbene, se voi vi prendete per esempio le epistole di Pietro, no? Se voi prendete le epistole di Pietro, servi, siate sottomessi con ogni rispetto ai vostri padroni, non solo a quelli che sono buoni e ragionevoli, ma anche a quelli di carattere intrattabile, poiché piace a Dio che si sopportino afflizioni per riguardo verso di Lui, quando si soffre ingiustamente. Cioè praticamente dice devi star sotto, cioè devi star sottomesso, devi accettare, devi sottometterti proprio perché questo è il mandato di Dio, cioè lui è padrone perché Dio ha voluto che lui è padrone. Cioè lui, cioè il concetto della formazione della proprietà privata, che era un concetto conosciutissimo anticamente, cioè tutti sapevano qual era il concetto della formazione della proprietà privata, perfino i barbari quando arrivarono in Italia sapevano perfettamente qual era il concetto sulla formazione della proprietà privata. Quando Solone vuole impedire che la gente si trasformi in schiavi, lo fa perché sapeva perfettamente qual era il concetto della formazione della proprietà privata. Una società forte può garantirsi rispetto agli altri, una società debole, una società di schiavi non può garantirsi. Ai cristiani questo non gliene frega niente, cioè i cristiani devono distruggere qualunque cosa esista, qualunque conoscenza, qualunque consapevolezza, qualunque ricerca del sapere. Voi pensate alla distruzione non solo dei libri dell'istruzione pubblica che c'è stata, ma pensate alla distruzione sistematica della scolarità, delle scuole, di tutto quello che ha costruito la vita fra gli esseri umani. Ebbene, voi non troverete mai un livello di propositività all'interno dei cristiani, e quando troverete un livello di propositività, questa verrà sempre proposta col fatto che è meglio fare così, cioè facendo in questo modo gli schiavi ci obbediscono di più, facendo in questo modo noi siamo più furbi degli altri, facendo in questo modo ci rimettiamo di meno perché gli schiavi si ribellano, arriva le rivendicazioni sociali, arriva la necessità della conoscenza. Voi pensate un attimino, solo nel 1848, nel manifesto del Partito Comunista di Marx, uno dei punti centrali del manifesto del Partito Comunista era la scuola obbligatoria fino a 10 anni, cioè che la scuola fosse obbligatoria fino a 10 anni per imparare a leggere e a scrivere. Questa è una cosa talmente aberrante per i cattolici che hanno fatto una guerra ferocissima per impedire ai bambini di leggere e scrivere, perché loro li vendevano affinché lavorassero nelle fabbriche tessili, lavorassero nei campi, lavorassero come bestie. E i cattolici hanno fatto una guerra ferocissima, esiste documentazione di questo. Se i cattolici hanno combattuto quello che loro parlavano del comunismo, l'ateismo, non l'hanno fatto per combattere qualcosa che andava contro l'uomo, ma per qualcosa che, costruendo conoscenza, costruendo sapere, al di là di come sarebbe andato poi in futuro, avrebbe distrutto la loro struttura. Perché? Perché il cattolicesimo è esaltazione dell'ignoranza in quanto tale. C'è stata una recente statistica del Gazzettino di Venezia, credo qualche giorno fa, io non ho ancora fatto la segna stampa da 7-8 giorni, per cui all'interno di questi 7-8 giorni e sto ricordando a memoria, in cui la gente ha fiducia nel vescovo, cioè la scolarità della gente, cioè la conoscenza della gente che ha fiducia nel vescovo è la scolarità più bassa, cioè chi ha meno scolarità, chi ha meno conoscenza, pensa che il vescovo sia un'autorità, non sa ancora che il vescovo non ha nessuna autorità, non ha nessuna autorità sociale, è semplicemente un'autorità all'interno della Chiesa, ma non è un'autorità sociale, anche se le istituzioni riconoscono nel vescovo una certa figura, ma dal punto di vista sociale è una persona qualunque, è un disgraziato qualunque, dal mio punto di vista peggio del qualunque, cioè è un disgraziato che costringe bambini in ginocchio a pregare il macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa per me è una cosa di una gravità immensa, cioè una cosa di una gravità immane, cioè è la distruzione. Quando voi sentite le tre ragazze coltellano la suora, chi ha costruito vuote le persone? I cattolici. Le parrocchie costruiscono la vuotezza nei bambini costringendoli in ginocchio a pregare anziché, come dovrebbe essere un sistema sociale, insegnare ai propri figli di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della la propria vita e affrontare la vita. Loro preferiscono metterli in ginocchio e costringerli a pregare. Quando sta gente si trova davanti a dei problemi potrà far solo che pregare, ma i problemi da loro si caleranno nel sistema sociale e il sistema sociale diventerà problematico. Quando queste persone non avranno dei grandi problemi di mangiare, di sopravvivenza, avranno problemi di noia. E i problemi di noia cercheranno di soddisfare la noia, buttando i sassi dal cavalcavia, ammazzando la suora, ammazzando i genitori alla masa, oppure i genitori ammazzare i figli. Cioè, i problemi di distruzione della capacità dell'uomo di guardare il tempo che viene incontro è dato dal sistema educazionale cattolico. La preparazione dei ragazzi che vanno a comprare l'eroina all'angolo della strada è data dal sistema educazionale cattolico. Fin tanto che il sistema educazionale cattolico non verrà levato dal sistema sociale, non verrà colpevolizzato, non verrà criminalizzato e non pagherà con la galera i propri delitti, distruggerà le persone. Ma nel distruggere le persone, queste persone porteranno con sé una parte della vita di altre persone. Andranno a portare via la borsetta alla vecchia, andranno a fare delle cose che non hanno altro. Cioè non hanno altro che quello, cioè i cattolici gli hanno insegnato che il futuro, che la vita è solo quello, cioè il loro Dio furbo che è più furbo degli altri e dovranno essere furbi per far fessi gli altri, non dovranno essere organizzati per costruire la loro vita ed essere preziosi anche per il sistema sociale, ma dovranno essere furbi, dovranno far fessi gli altri. Questo è in sostanza il cattolicesimo, e questa è la pulsione di morte. Voi troverete sempre che noi pagani parleremo contro il cattolicesimo, perché il cattolicesimo è la pulsione di morte. Se non si elimina la pulsione di morte fra gli esseri umani, non si è nemmeno in grado di costruire la vita. Va bene, io adesso andrò avanti con rassegna stampa, però nel frattempo attacco i telefoni, no? Vi ricordo che il numero di radiogamma è 049 700 700 e 049 700 838. Allora, riattacco il telefono intanto che mi prendo la rassegna stampa. E vi ricordo ancora che a me delle malvagità di Tizio Caio Sempronio mi interessa molto relativamente. Perché? Perché le malvagità di Tizio Caio Sempronio sono... Pronto? Buonasera.
Senta, io mi chiamo Luigi.
Sì?
Io l'ho capito perché lei la chiamano nella stanza là di Treviso. E l'ho capito oggi ascoltandola. E la chiamano perché è logico, quell'altri stanno dietro ai come. Come è fatto la luna, come è fatto il sole, sì, a che distanza è la stella... Sì. E quell'altro ti dice che avverrà in futuro, ma tenendo presente che il mondo non cambia. E quelli lì vanno bene, si possono anche ospitare in quella stanza. E lei invece si può mica ospitare.
Sì, vero.
Perché io non condivido quasi nulla di quello che dici. Ma capisco che non la possono ospitare.
Vabbè.
Cioè, io lo capisco benissimo, perché lei parla di cattolicesimo e ne riguardi di Matteo, ma lei non tiene presente che anche quelli che sono venuti dopo il cattolicesimo non l'hanno mica ripudiato Matteo?
Lo so, certo, lo so benissimo.
E allora che seguita a ragionare di cattolicesimo? Ragione di tutti?
No, quello mi interessa a me, quello è il mio centro.
Io lo capisco che quelli là che sono poi ospitati nella stanza, loro dicano anche male della Chiesa, la scienza, le robe.
Guardi, se fossimo...
Non la ripudiano mica come sovrastruttura, come sovrastruttura verso quelli che hanno di sotto.
Loro
dicono più forte di quell'altri che le genti sono divisi in chi è più bravo e in chi è meno bravo, e loro si mettono tra quelli bravi.
Sì.
Non, lei forse non capisce, ma io mi capisco.
Va bene. D'accordo.
Ma lei capisce quello che dico?
Alcune cose sì, altre mi sono un po' strane, ma va bene lo stesso.
Sì, ma quelli della stanza l'ha capito chi sono?
Sì, ho capito.
Allora siamo a posto.
Sì, perché... d'accordo.
Cioè io le vedo così, perché lei quando manda tutti questi strali verso la Chiesa Cattolica mi pare come quello che ammazza un uomo morto.
Speriamo. Non credo proprio, sai. Io ho un'altra visione.
Lei li ritiene ancora vivi?
Sì, e purtroppo stanno costruendo nuovi campi di sterminio.
Sì?
Sì.
Ah, mi pare di no. Mi pare che ci sia gente che siano atei, che sono dietro a creare campi di sterminio. Perché vede lei ha detto, in tutto quello che ho ascoltato stasera, che la Chiesa Cattolica... misura tutti con lo stesso metro, non tenendo presente che ci sono delle differenze di partenza.
Beh, ho detto anche questo all'interno.
Nel campo dei servi lei ha fatto tutto
una storia
dei servi.
Certo.
No, ho capito male.
Allora, ho detto questo. L'ho detto.
Ho capito bene.
C'è.
Lei sa che negli ultimi 50 anni in Italia l'unico. Tenga presente che in Italia è vissuto un partito comunista.
Sì, ci sono tanti partiti.
Senti, ci sono stati gli extraparlamentari, e terroristi.
Sì.
Cioè, ci sono stati di tutti i generi in Italia. Allora, lei sa che l'unica esperienza di non giudicare le gente tutte con lo stesso metro e condannare professori della scuola? Perché io sono onesta, disse una professoressa, perché quando vengono di fronte a me non guardo lo stato sociale, io li misuro tutti con lo stesso metro, se uno mi risponde esatto non mi interessa che sia figlio di un ricco o di un povero, e quell'altro gli rispose che era il massimo dell'ingiustizia.
Vabbè.
Sa che è un cattolico quello che gli rispose così? Si sa che è l'unico esempio di questo modo di questo modo di parlare che è venuto da cattolici.
Comunque tieni presente che noi abbiamo una Costituzione da cui parte un nuovo modo di pensare che è assolutamente inverso da quello che
Italia, ah. Urgente per il numero 0.
Va bene, dai.
No, no, è la seconda volta che me lo fanno, sicché sono tutto contento. Perché è segno che non gli piace sentire quello che dico e quindi a me io sono tutto contento. È segno che dico qualche cosa che ha di valore.
Va bene. Comunque quello che dico io è la Costituzione ha cambiato quelli
sarebbe
che sono i parametri.
Sarebbe meglio se non ce lo facessero.
Comunque sì. Dico che la Costituzione ha cambiato i parametri di giudizio, sì. Però gli uomini sono ancora quelli che erano negli anni 20, negli anni 30, per cui ci vogliono ancora un paio di generazioni per cambiare i termini.
Sì, con questo io l'ho capito tutte le robe, io ti voglio solo dire che gli unici che hanno ragionato come tu hai ragionato te,
sì.
Non ho parlato, ragionato nel senso di averci meditato sopra le robe eccetera, io li trovo nell'ambito di cattolicesimo. Guarda, è strano, non mi risulta nessun personaggio di tipo ateo o di ideologia diversa, e ti ripeto, in Italia ci sono stati extraparlamentari, terroristi.
Luigi, mi permetti una delle mie megalomanie?
Sì, sì, dimmi.
Io mi considero unico,
Perché?
È così, perché quello che sto facendo lo considero una cosa unica, anche se lo ritrovo in tanti sistemi di pensiero. L'organizzazione del pensiero che sto facendo io la considero unica.
Sì, ma allora, quello che tu hai detto te prima, cioè che misurare tutti con lo stesso metro in un ambito di diseguali è il massimo dell'ingiustizia, va bene? Io ti posso portare proprio personaggi cattolici e unici che sono cattolici che l'hanno detto, cioè l'avrebbero potuto dire marxisti, extraparlamentari, com'è che non l'hanno detto tutti quest'altri? Cioè,
importante, a parte il fatto che io potrei dirti che in fondo sono tutti cattolici, no? Perché bene o male vengono fuori da quel sistema educazionale. Cioè il fatto che uno è ateo, cosa fa? Nega l'esistenza di Dio. Cioè esistono degli atei che sono degli anticlericali che sono cristiani e sono profondamente cristiani, però sono anticlericali, cioè sono contro il clero, mentre invece esistono degli atei che praticano invece il cristianesimo, cioè nel senso che negano l'esistenza di Dio, cioè negano il Dio creatore, però nello stesso tempo quando devono ragionare applicano i principi del cristianesimo, per cui l'uno e l'altro è abbastanza mobile, cioè non si può fissare uno che è ateo, cioè ABCDE, esistono tante variabili al suo interno.
Non lo metto in dubbio, ma te tu ha detto, comunque lasciamo stare quello che tu ha detto, io ti volevo solo dire, e poi chiudo, ti volevo solo dire che riguardo a come tu hai esposto delle cose, almeno come l'ho capito io, perché come ti ripeto è molto difficile capirle e poi spesso neanche le condivido, ma questa è tutta una questione mia soggettiva.
Certo.
Allora, cercando di vedere come tu l'hai messa te, io nell'ambito di quello che ho conosciuto io, che poi non ho conosciuto tante robe, io ho conosciuto solo quello che ho conosciuto, le cose sono immense, quindi la grande maggioranza non le ho conosciute, mi risulta che solo alcuni piccoli ambienti cattolici abbiano parlato come tu stai parlando te. E mi meraviglio del fatto che te tu ce l'abbia solo con questi cattolici.
Prendi anche questo, cioè considera anche elemento, considera anche questa cosa come una cosa su cui riflettere.
Certo che rifletto, io rifletto spesso, anche perché tieni presente che a me mi piace parlare. E per parlare la stragrande maggioranza del tempo bisogna passarla ad ascoltare.
Bene.
Ciao.
Ciao e grazie. Ciao.
Pronto?
Ciao Giampaolo.
Ciao Claudio. Allora, ritornando a quel fatto della suora e delle ragazzine o bambine, non so quanti anni avessero, per me è stato un gesto disperato di libertà. Io lo interpreto così, guarda che me lo invento io dentro di me. Per me è stato un gesto disperato di libertà. Poi non so a che punto a livello di legge si possa concepire una cosa del genere, per me dovevano divincolarsi da qualcosa. Perché? Perché il cristianesimo odia la razionalità. Saluto Claudio.
Ciao. C'è un'altra cosa che odia il cristianesimo, ed è la capacità degli esseri umani di costruire il loro futuro, per cui costruisce il vuoto nelle persone. Comunque, in ogni caso, teniamo sempre presente che noi abbiamo delle leggi e chi fa dei reati va punito per i reati fatti. Il nostro compito invece è quello di riuscire a comprendere quali sono i meccanismi che portano alla devastazione sociale e cercare di rimediarli, cercare che non ci siano. Pronto? Pronto?
Sì, niente, sono Guido.
Dimmi.
Niente, volevo ricordare le persecuzioni dei cristiani.
Quali?
Dei pagani.
No.
Ecco, dunque mi pare che siano state due.
No.
Nel 350 dopo Cristo.
Senti, non esiste mai state persecuzioni contro i cristiani. Sono tutte menzogne e sono tutte questioni diverse, cioè sono questioni di Stato. Sono questioni di Stato, non questioni religiose.
Sì.
Nessuno ha mai, a Roma, ogni Dio che arrivava aveva il riconoscimento.
No, allora,
soltanto chi voleva distruggere lo Stato è stato punito per questioni di tasse e di altre cose. Dai, lasciamo fare questo discorso qua, è un discorso del cavolo. Dai, ciao.
No. Pronto?
Dimmi.
Niente, volevo dire le persecuzioni perpetrate dai cristiani contro i pagani.
Ah.
È diverso.
Sì, no, vabbè, scusami, fuori te, dai.
Allora volevo ricordare quella del 350 dopo Cristo, l'imperatore Costanzo perseguita i pagani. Poi nel 380 dopo Cristo, Teodosio proclama il cristianesimo religione di Stato.
È la pena di morte per i pagani.
Sì, e perseguita i pagani, e due. Poi, nel 529, sempre dopo Cristo, Giustiniano perseguita la cultura ellenistica.
Sì, blocca le scuole di Atene. Certo, blocca la scuola di Atene, sì.
Poi, nel 391, viene distrutto il sapere pagano mediante la messa a fuoco della biblioteca di Alessandria.
Certo, da Cirillo.
Ecco, ad opera del patriarca.
Credo sia Cirillo, credo.
Teofilo.
Teofilo.
Ecco. Questo volevo ricordare.
Sì, scusa, ma ciò sono un po'.
I cristiani si lamentano sempre, si atteggiano a persone che sono piagnucolano, sono state perseguitate, eccetera. Non ricordano mai che anche loro sono stati persecutori.
Sì,
ecco, questo volevo ricordare.
Purtroppo lo sono anche oggi, capisci?
Ecco.
Perché quando si fa una guerra contro la scuola pubblica, quando si fa una guerra contro le donne perché non possono abortire,
giustamente, come hai detto te, i pagani hanno perseguitato i cristiani perché commettevano un reato dal loro punto di vista, mentre i cristiani hanno perseguitato i pagani per motivi
religiosi,
insomma.
Ricordiamoci le teste tagliate da Carlo Magno,
ecco,
le 4.500 pagani decapitati, per motivi religiosi, non per altri.
Sì, esatto, ecco. Questo volevo dire.
Ok, scusami Guido, ma ho le antenne un po' tese.
No, ma forse così sono sempre io un po' teso quando parlo di queste cose, e forse mi hai frainteso.
Sì, no.
Ecco,
no,
ci siamo chiariti.
Grazie.
Ciao.
No, in effetti... da un po' di tempo stiamo subendo un po' di provocazioni un po' pesantine da parte di personaggi ben conosciuti. Comunque vabbè, chiedo scusa, perché in effetti esiste tutta una propaganda cristiana con cui si avallavano le proprie cose, quello che loro dicevano. Pronto? Sì?
Sono Graziano di Verona.
Dica.
Ascolta, avete solo, io non sto sentendo la radio adesso. Avete solo sui 94?
Solo sui 94?
Solo sui 94.
Perché lei non sta sentendo la radio e mi telefona in diretta?
Siete in diretta?
Sì.
Niente, mi piace, ma non
va bene, dai.
Ero per strada, no?
Sì.
Adesso sono uscito dalla copertura.
Sì. Ma lei stava ascoltando la mia trasmissione in questo momento?
Sì, stavo ascoltando la sua trasmissione, sì.
Però
non sento più, ma mi interessava sapere se...
No, solo su questa onda. Solo su questa... Beh, vabbè, insomma.
solo su questa onda e solo prende la zona, cioè la zona segnata normalmente, insomma.
Sì, sì, no, infatti sento che io sono adesso a Montebello.
Sì. Sì, è fuori, fuori, sì.
Collegamento.
Sì.
E niente, vabbè, sono in diretta, mi scuso.
No, figura.
Non ho nessuna intenzione di battere.
Non si preoccupi.
Stavo solamente ascoltando.
Certo, non si preoccupi, grazie invece.
Arrivederci.
Arrivederci, buona giornata.
Bene, no, in effetti la nostra radio rispetta molto le regole assegnate dallo Stato, assegnate da quello che è, per cui quando vai fuori dalla zona, c'è sto signore qua era in macchina, fuori dalla zona poi non si sente più niente. Copriamo in pratica la zona che ci spetta, insomma, sulla nostra onda, e stiamo anche attenti, cioè i tecnici della radio sono anche molto attenti a rispettare quell'onda. Va bene. Detto questo ci riprendiamo un'altra cosetta, no? Un'altra cosettina, sempre a proposito della... Vediamo un attimo. Pronto?
Sì, Claudio, sono Marco.
Ciao, sei tu che mi hai telefonato per la cassetta?
Sì, intanto grazie.
Prego.
Poi appena posso faccio un salto.
Sì, 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 qua Nico mi ha detto, guarda che se non viene poi...
L'ammazzo. Ecco, beh, comunque l'hai lasciata da...
Sì, sì, da Nico, se l'ha messa alle spalle, dietro...
Ecco, volevo, a proposito di mettere in ginocchio la gente, come dici tu, no? E volevo sapere se è vera la notizia che ho saputo nella zona di Cittadella, che i preti del Duomo circa 60-70 anni fa, 80 anni fa, non lo so, primi del Novecento, impedivano a che nella zona qua circostante Cittadella e anche dentro Cittadella sorgessero delle fabbriche, perché dicevano che i contadini, diventando operai lavorando, avrebbero migliorato la loro condizione sociale, e questa sarebbe stata motivo di ateismo e di allontanamento dalla religione.
Io ho notizie del genere per la zona di Montebelluna. Per la zona di Carano, San Marco, Montebelluna.
Comunque proprio direttamente fatta dai religiosi, insomma, che si opponevano, sì, a che sì, sì, alle sì. fabbriche.
I parroci si opponevano. Dopodiché abbiamo invece dei parroci di città come a Marghera, per esempio, che addirittura venivano delegati proprio per, credo anche per questa funzione, dalla fabbrica a filtrare gli operai che gli arrivavano.
Ecco.
In modo che la fabbrica aveva garantita operai contadini molto ossequienti, solo che dopo le condizioni di fabbrica, figurati a Marghera, dopo scatenava l'ira. Sì, sì, comunque
ecco.
L'ho sentita anch'io, naturalmente non posso provarlo perché ho sentito a voce, cioè ecco. Siccome riparavo i fotocopiatori nelle zone, e allora ho avuto delle informazioni di quel tipo, però non ho materiale per dimostrare questo, però sicuramente c'è.
Ecco, io volevo dire una cosa sola, ma che commento si può fare davanti a una situazione del genere?
Nessuna.
Cioè, per noi che siamo i figli del boom, del progresso, dell'era moderna, forse i nostri genitori o i nostri nonni a quel tempo trovavano abbastanza normale, non so, obbedire a dei religiosi, ma se avessero vinto i preti, adesso ci sarebbe, non so, uno sviluppo al quale vediamo che bene o male paghiamo purtroppo un tributo anche in vite umane, ma insomma vedo che nessuno vuole più tornare indietro, no? E allora, in realtà, che cosa erano per lo sviluppo della società umana all'interno di queste religioni o sta religione?
Tu pensi che ogni progresso è stato vinto, per assurdo, no? Il Partito Comunista Italiano nel 47-48, che poteva vincere le elezioni, accettò il principio di far votare le donne per una questione di principio.
Sì.
Arrivando le donne a votare, perse le elezioni, perché erano il controllo della Chiesa, però per una questione di principio accettò questo e perse le elezioni.
Ecco.
Per dirti, cosa sarebbe stato se sti qua avesse voluto vincere e non dare il voto alle donne? Cioè, non so, sarebbe cambiata la storia forse?
No, di belle riflessioni da fare, che penso che ognuno può farle anche...
Dopo uno può anche aversi a quel Partito Comunista, per carità, prendo atto solo di questo.
Sì, sì, certo.
Cioè, sia chiaro,
Sì, sì, comunque guarda, mi è stata raccontata e per me insomma è stata una cosa scioccante, perché insomma non pensavo che addirittura, insomma, vedi, i preti hanno visto il demonio dappertutto, le fabbriche probabilmente a quel tempo, ma loro hanno visto per esempio anche certe scoperte, no, dal punto di vista tecnologico, non so, quando per esempio è arrivata la radio, le trasmissioni via radio Marconi, e dicevano che era tutta roba insomma diabolica.
Sì.
Però vorrei vedere adesso qual è, non so. come adoperano la televisione adesso, la radio, Radio Maria, sì, hanno speso solo 2 miliardi 7-8 anni fa per mettere su le antenne, che adesso hanno comperato anche altre radio qua della zona. Ma se sono diaboliche 50 anni fa, adesso come hanno fatto a diventare...
L'importante è controllare le persone, sai.
Tante. E hai visto Radio Vaticana, che basta avere un termosifone a Roma, e se ti metti con l'orecchio sul termosifone, invece dell'acqua calda, senti
sì,
radio.
Sì, è terribile, terribile.
È Radio Vaticano, va bene. Io la benedico, dai, e la saluto.
Ciao, Marco. Io non prendo più le telefonate perché è arrivato Mario. Vi do appuntamento per le ore 19, prenderemo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e continueremo a fare i confronti con i Vangeli. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. Arrivederci e a risentirci a stasera alle ore 19.